Ehi, pod listener, m'hanno detto che sei un tipo curioso. Eh beh, ci piace lo stesso sport, tuffarci nella mente umana, provare l'ebbrezza di esplorare un posto tutto nuovo. Ecco perché sei qui, qui in un nuovo episodio di 7 O'Clock.
Nell'episodio di oggi, oltre il soffitto di cristallo. Il soffitto di cristallo o soffitto di vetro è una metafora che si utilizza per parlare di discriminazioni e di disuguaglianze. E oggi voglio parlarti di disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro. La domanda che voglio spronarti a porti è: che cosa posso fare o che cosa possiamo fare per fare meglio? 99 anni. È il tempo che secondo i report degli ultimi 2 anni ci vorranno per raggiungere la completa parità di genere in Europa. 16% è la differenza di stipendio in media tra uomini e donne in Europa a parità di lavoro e a parità di competenze. 27% è la percentuale di donne che occupano posizioni manageriali in Italia. E sono solo il 7% le società che compongono l'indice di borsa Stoxx Europe 600 con a capo una donna. 37% è la percentuale di donne iscritte a corsi o facoltà universitarie STEM, che sta per Science, Technology, Engineering e Mathematics. Secondo il Global Gender Gap Report 2021 del World Economic Forum, un'altra generazione di donne, se non forse addirittura due, dovrà attendere la parità di genere. La pandemia ha inasprito e allungato i tempi e oggi non si parla più nemmeno di 99 anni, ma ben 135,6 anni di attesa, che se si considera la durata della vita di un essere umano, pare essere proprio un tempo infinito. Per impedire che la narrazione delle donne sono più adatte a certi lavori piuttosto che altri, a certe posizioni piuttosto che altre continui, servirà intensificare le misure che ci aiutano ad eliminare i bias cognitivi che sono presenti all'interno dei processi decisionali nel mondo del lavoro e che non fanno altro che fomentare le disuguaglianze di genere. Servirà lavorare tanto con le donne quanto con gli uomini, perché non si tratta né di una questione di femminismo né di una questione di maschilismo, bensì è un fatto di umanesimo. Quale bias dovremo sconfiggere nei prossimi anni? Ognuno di noi, di fronte alla domanda «Credi di essere una persona equa?», risponde fermamente di esserlo. Eppure i nostri comportamenti, sia di uomini che di donne, spesso esibiscono il contrario. Questo accade perché esistono una serie di bias, di errori sistematici che influenzano le nostre decisioni in modo inconsapevole e benché desideriamo essere giusti, il peso del nostro ego e il paradigma culturale in cui siamo cresciuti faticano a lasciare il posto a nuovi schemi decisionali. Il primo bias da sconfiggere è il cosiddetto effetto blind spot, che si riferisce alla nostra incapacità di prendere atto dei nostri stessi pregiudizi cognitivi e dunque che ci impedisce di essere più consapevoli. Non è che siamo indifferenti, è che siamo ciechi. Come si fa quindi a recuperare la vista? Il primo passo è conoscere quali sono le circostanze trappola in cui le nostre decisioni e i nostri pregiudizi creano barriere. E quali sono queste barriere e come facciamo ad abbatterle? Apparenza. Un recente randomized control trial ha reso evidente che il pregiudizio di genere sia molto più forte e implicito quando pensiamo, per esempio, che esista una correlazione tra l'aspetto delle donne, la loro acconciatura, l'abbigliamento, il trucco e la competenza percepita in certi ambiti professionali. I nostri giudizi, o meglio pregiudizi, sono guidati molto spesso dall'apparenza. Ce la vedi una donna con le trecce e gli orecchini in un cantiere? Probabilmente sì, ma se ti chiedo di pensare ad un ingegnere edile, scommetto che la prima immagine che ti salta in mente è quello di un uomo in camicia, jeans, caschetto e un metro laser in tasca. Allo stesso modo, se chiedi a tuo figlio o a tua figlia di 8 anni di disegnare un insegnante, immagino che sul foglio ti troverai rappresentata la signorina maestra. per svincolare le competenze dai nostri automatismi, specie quando si parla di competenze, di valutazione di competenze, è utile provare a standardizzare le procedure di valutazione fissando dei chiari KPI. È necessario rendere chiaro e trasparente cosa stai valutando e come lo stai valutando. Associazioni cultural based. Considera questa descrizione. Tutte le mattine si alza presto, prepara la colazione ai suoi due figli, esce di casa per accompagnarli a scuola, poi va in ufficio. Lo scorso anno, con la nascita del suo secondo figlio, decise di chiedere un part-time alla propria azienda, perché essendo spesso fuori sede non riusciva più a gestire tutto. Stiamo parlando di Laura o di Paolo? Nei primi secondi, di la verità, a chi è che stavi pensando? Culturalmente abbiamo ereditato dai nostri genitori e dalle generazioni precedenti l'idea che ci siano lavori da donna e lavori da uomini, o anche che un uomo non possa permettersi di fare un part-time. Dare visibilità, al contrario, ad esempi che vanno controcorrente può fare un'enorme differenza. Per effetto della norma e del contagio sociale è possibile ridisegnare comportamenti e influenzare il modo in cui essi vengono socialmente percepiti. Al terzo posto, il linguaggio. Nella lingua italiana il maschile viene adoperato per parlare di uomini e di donne. È la lingua italiana, direi tu. Vero, ma è anche vero che le parole non solo trasferiscono contenuti, ma incalzano interpretazioni del mondo. Perciò nella mente dei gentili colleghi ai quali stai per inviare un'email si fisserà l'idea che quel contesto professionale sia più per colleghi che per colleghe. Le parole sono pietre, sta a noi decidere se scagliarle contro qualcuno o servircene come strumento di inclusione. Quarto posto, affinità. Tendiamo a circondarci di persone che ci assomigliano. È l'effetto della cosiddetta comfortable clone syndrome. Così, se chi è incaricato di assumere e valutare chi sarà il tuo futuro collega, se questa persona è un uomo, non dobbiamo stupirci se egli sarà più propenso a intervistare più candidati maschi. Non lo farà perché non considera le donne, ma semplicemente perché l'affinità renderà più piacevoli ai suoi occhi quei candidati con i quali si rispecchia maggiormente. Una delle strategie più efficaci per ovviare questa trappola consiste nel creare dei team decisionali il più diversi ed eterogenei possibili, per finire col non penalizzare più nessuno. Non parliamo di bias cognitivi solo e soltanto. Ci sono altri elementi o altri fattori interessanti da considerare quando si parla di disuguaglianze di genere. 50%. La parità non significa avere il 50% di donne e il 50% di uomini, né tantomeno parlare di quote rosa. La questione femminile non è una questione meramente numerica, ma è la capacità di creare le condizioni per cui tutti abbiano la possibilità di esprimere le proprie potenzialità e dare il proprio contributo. I dati che parlano di disuguaglianze e auspicabilmente di uguaglianze devono essere dei punti di arrivo come prova di comportamenti virtuosi e non punti di partenza definiti a tavolino. Sicurezza. La cultura maschile in cui siamo cresciuti ha tramandato agli uomini più che alle donne la capacità, diremmo, di lanciarsi, di assumersi dei rischi. Innumerevoli ricerche provano come le donne si sentano maggiormente a disagio a parlare di qualcosa di cui non sono sicure al 100%. È curioso un esperimento che è stato condotto in cui venne chiesto a un gruppo misto di padri e di madri se si reputassero degli esperti di allattamento al seno. E l'unico che alzò la mano, curiosamente, fu un uomo che aveva visto la moglie allattare. Tutte le donne rimasero in silenzio, nonostante avessero allattato personalmente, perché non si ritenevano delle esperte in materia. Questa impostazione mentale dipende essenzialmente da due fattori. Il primo è che le donne, biologicamente, sperimentano maggiormente ansia e apprensione, mentre gli uomini sono più propensi al rischio. Il secondo è che durante gli anni di formazione, fin dalla scuola, è frequente che alle bambine venga insegnato il perfezionismo, mentre i bambini si abituano ad essere sgridati e ripresi, imparando che anche se fanno qualcosa di sbagliato, non finisce il mondo. Il risultato è che le donne sviluppano un atteggiamento meno confident in tanti contesti e ciò le pone in una posizione di svantaggio. Sbagliare è umano e quindi dobbiamo imparare a metterci in gioco anche quando non siamo certe al 100%. Minoranza. Nella grande maggior parte dei casi il sesso femminile è sottorappresentato e la riunione, se pensiamo ad un ambiente professionale, spesso può essere monopolizzata da membri di sesso maschile. Sentendosi parte di una minoranza, come è normale che sia all'interno di qualsiasi gruppo minoritario, si finisce con il sentirsi insicure e col tacere. Un ambiente di lavoro vincente deve essere anche ricco di punti di vista e di opinioni diverse, e ignorare quelli delle donne significa privare l'azienda di possibili nuove soluzioni. Ultimo, ma non ultimo fattore che ci tengo a sottolineare, riguarda le coalizioni. Gli uomini usano la fratellanza, ma le donne sembrano avere qualche problema con la sorellanza. Non è raro infatti vedere colleghi che hanno discussioni accese all'interno delle riunioni, ma che poi vanno a pranzo insieme, avendosi già dimenticato tutto il litigio o il confronto precedente. Al contrario, un difetto estremamente diffuso nel mondo femminile è quello di tendere a non supportare le altre donne. Così, invece di creare una sorellanza, comprendendo che il traguardo raggiunto da una donna è un traguardo raggiunto anche per tutte le altre, spesso si assiste a sabotaggi, gelosie e litigi. Inclusione è ricchezza, diversità è ricchezza. Il successo e il progresso della nostra professionalità passa attraverso la nostra capacità di includere stili e personalità diverse. Oggi c'è grande sensibilità sul tema della disuguaglianza di genere e anche c'è una buona volontà di lavorare per accorciare i tempi d'attesa. Purtroppo però, vuoi perché c'è chi non percepisce il tema, vuoi perché c'è chi lo sottovaluta o vuoi perché c'è chi lo ritiene un tema presente solo davanti a violenze evidenti. La questione delle disuguaglianze di genere, per tutti questi motivi, è una questione ancora troppo invisibile. In un contesto post-pandemico, in cui l'equilibrio vita-lavoro, l'attenzione alle relazioni e alla sfera emotiva della persona, la necessità di ricevere supporto, la ricerca della motivazione, ma anche il bisogno di innovazione, la volontà di mantenersi competitivi, il desiderio di formazione continua, sono diventati temi sia di uomini che di donne, si pongono nuove premesse. Le nuove generazioni continueranno a subire il peso delle disuguaglianze, ma di certo le affronteranno vivendo in un mondo più liquido che per sua natura si presterà meno a categorizzazioni disfunzionali. Il gender bias, ovvero la nostra tendenza a preferire un genere piuttosto che un altro, non deve più trovare ragioni e giustificazioni nei nostri pregiudizi, ma semmai può essere comprensibile laddove, disinnescato il bias, si sceglie di assegnare un compito ad una donna piuttosto che ad un uomo o viceversa, perché se ne riconosce il valore oggettivo in quel preciso contesto.
E se ti è piaciuto l'episodio di oggi, condividilo. Le vie dei social, lo sai meglio di me, sono infinite. Io come sempre ti aspetto nella prossima puntata.